Facciamo così, leggiamo questa mattina il Salmo 107, che è nella pagina 604, e facciamo leggere fino, allora, dall'1 al 26. Chi desidera? Sì, fermo. E poi dal 26, cioè dal 26, poi dal 27 fino al 43 facciamo leggere un'altra persona, questo è un po' lunghe. Questo soltanto legge Mara. Va bene.
Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano gli scattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, soffrivano la fame, la sete, l'anima veniva meno in loro, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse per la retta via, perché giungessero ad una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha ristorato l'anima setata e ha colmato di bene l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza, essi caddero e nessuno li soccorse. Gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li salvò dalle loro tribolazioni. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli ha sfondato porte di bronzo, ha spezzato sbarre di ferro. Soffrivano gli stolti per il loro comportamento ribelle e per le proprie colpe. L'anima loro rifiutava qualsiasi cibo ed erano giunti fino alle soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro tribolazioni. Mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Offrano sacrifici di lode, raccontino le sue opere con gioia. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgano il cielo, scendano negli abissi, l'anima loro vien meno per l'angoscia.
Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Egli muta i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua, la fa risiedere agli affamati ed essi fondano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti. Egli li benedice perché crescano di numero e non lascia diminuire il loro bestiame. Ma poi, ridotti a pochi, sono umiliati per l'oppressione, per l'avversità e gli affanni. Egli getta il disprezzo sui potenti e li fa errare per deserti senza strade. Ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Gli uomini retti lo vedono, si rallegrano, e ogni malvagio ha la bocca chiusa. Chi è saggio osservi queste cose e consideri la bontà del Signore.
Amen. Andiamo salmo carico di insegnamento, carico di amore, e bisogna però riconoscersi. E quanti sono stati in angoscia, quanti... Ognuno dovrebbe rispondere alle cose che sono scritte qua. Poi, vediamo a un certo punto, quando dice che egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. E poi ancora leggiamo, egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. E ci spostiamo subito in un brano, 4-5 versetti che avevamo letto in 2-3 occasioni, ma rimane sempre la parola del Signore, non è che dobbiamo stancarci di questo. Andiamo al Vangelo di Matteo, al capitolo 8, i versetti che vanno dal 23 al 27. Pensando.
Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono?
E poi, scusa, visto che ci sei, ne approfitto. Yeah. Andiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 17. Dal versetto 11 al 18.
Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: Andate a mostrarvi ai sacerdoti. E, mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: Alzati e va, la tua fede ti ha salvato.
Grazie. Bene, cari fratelli e sorelle, ci sarebbero molte cose da dire al riguardo, ma cercheremo di attenerci alle parole scritte qua. Gesù ha detto: i 10 non sono stati tutti purificati, dove sono gli altri 9? Non è tornato nessuno per dare gloria a Dio, tranne questo straniero, perché i samaritani venivano considerati stranieri. E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. In questo caso la salvezza, in quel momento, è ovvio che non è soltanto il fatto che lui è stato guarito, ma perché ha creduto. Ecco perché la tua fede ti ha salvato. Tornando sempre nel Vangelo di Matteo, nel famoso episodio della barca e della burrasca, questo è sempre un racconto che mi affascina sempre in modo particolare. E i suoi discepoli si avvicinano e dicono: Signore, e vedono la situazione che è molto grave, si avvicinano e dice: Signore, siamo perduti. E il Signore risponde: perché gente di poca fede? Vedete, sentirsi perduti è una cosa molto grave per ognuno di noi. E allora, alzatosi, sgridò dei venti, il mare si fece grande bonaccia. Vedete, tante volte noi non capiamo veramente quello che è il significato profondo di quando si dice che Gesù è il Salvatore del mondo. Che significa? Che significa il Salvatore del mondo? Significa esattamente questo, che il mondo non poteva continuare a vivere indipendentemente da Dio, con il peccato addosso. È una cosa impossibile. Per cui Dio ha fatto questo progetto per salvare il mondo, quindi in Cristo ha salvato il mondo. Dio non può convivere con il peccato, pena la distruzione del mondo. È ovvio questo. Cioè, non può esserci la volontà di Dio separata da una qualcosa che... Cioè, Dio è il creatore di tutto. Non è possibile che ci sia un'altra realtà diversa da Dio. Ed è questo quello che dobbiamo cercare di capire anche noi. Vedete, quest'estate, mentre ci trovavamo sul mare di Galilea, di cui abbiamo sentito parlare, a Capernaum, dove tante volte il Signore è salito e è sceso prendendo la barca proprio in quella riva, all'improvviso si è alzato un forte vento, ve lo ricordate, no? Io l'ho anche filmato, no? E l'ho tenuto lì perché la cosa mi ha provocato meditazione spirituale e gioia. All'improvviso si è alzato un forte vento che muoveva gli alberi, ma proprio con eroenza, prendeva, c'era mi pare un salice, lo girava un momento e lo buttava a capo sotto, e poi le onde del mare, quel piccolo mare che c'è lì, che sostanzialmente un lago, vedevi che salivano impetuose, ve le ricordate? E quella notte sarà successo qualcosa di molto, molto più pesante. Poi durante la notte tu non sai dove sei e comunque sei, vedi, comincia ad essere sbattuto di qua e di là. Ecco, allora mi è venuto quel giorno, in quel momento mi è venuta in mente questa notte qui, la notte della tempesta sul mare, quando i discepoli sulla barca urlavano spaventati perché temevano di annegare, perché temevano di annegare. Vedete, non è che noi siamo tanto diversi da loro, però Gesù era con loro fisicamente, quindi non dovevano avere tutta questa paura, ma questa paura... Gesù dormiva tranquillo e loro erano terrorizzati da questo fatto. Dice: ma come? Ma non ti importa, ma stiamo annegando, perché continui a dormire, no? Poi sappiamo cosa il Signore ha fatto: ha calmato la tempesta e è tornata la bonaccia. Signore, ma non ti importa che noi periamo? Cari fratelli e sorelle, monta il vento della malvagità, questa è la tempesta di cui cercavamo di parlare poc'anzi. Il mondo, l'uomo diventano sempre più insensibili, diventano. Questa malvagità monta l'ingiustizia, l'indifferenza e l'ipocrisia. Non possiamo pensare che questo non sia vero. Non possiamo pensare che questo non sia vero. Non possiamo pensare che il racconto biblico sia solo un racconto. È una realtà spirituale, da sempre, ma adesso vedete l'aumento spropositato di questo che il Signore Gesù parlava, e non solo lui, ma anche il profeta Daniele. Diceva che alla fine dei tempi ci sarà una tribolazione tale che non ci fu mai dall'inizio del mondo fino ad oggi. Non è che dobbiamo essere spaventati da questo, è un vento di tempesta, è un vento di tempesta. Ma se noi abbiamo creduto, fratelli e sorelle, dobbiamo continuare a vedere questo con gli occhi dello Spirito, non più con gli occhi terrorizzati della carne. Perché, Signore, non fermare prima il vento del mare così forte? Perché, Signore, non lo ferma prima? Perché non mi fermi prima questo? Perché mi fai prendere così grandi spaventi, Signore? Perché mi fai spaventare così tanto? Dice, ma come, mi stai morendo? Ho tante altre cose, spaventi di ogni genere. A volte sembra quasi che ti sei dimenticato di me, ci viene a dire, no? Ci sentiamo tribolati, abbiamo... Insomma, non è che ci sono... Una volta che abbiamo creduto, sappiamo tutti che non è che ci sediamo al bar per mangiare questo gelato. Ci sono tanti travagli, tante tribolazioni, di vario genere. E da quando abbiamo creduto sappiamo che facciamo tutta una serie di passaggi. Ma è importante farli, questi passaggi. Quindi tante volte diciamo, ma sembra quasi che il Signore si sia dimenticato di me. Eppure in te, Signore, io ho posto tutte le mie speranze. Perché? Ecco, ma questo bisogna vedere se è vero però, che io in te ho posto tutte le mie speranze. Questo devo vedere se è vero. Questo lo posso dire per me. Io lo posso dire per me, lo dico davanti al Signore, ci mancherebbe altro. E sono diventato per questo motivo, questo lo dico davanti a Lui, Lui lo sa, sono diventato per questo motivo incapace di vivere un solo secondo lontano dalla Sua presenza, lontano dalla Tua veste, Signore, un solo secondo non so vivere. Ormai non so vivere più senza di Te, sono incapace, lontano dalla Tua mano che mi ha sempre protetto, ormai non so più che cosa fare. Se tu ti allontani, non dovessi essere più vicino a me, io non so più, non saprei più cosa fare, perché sono diventato, sono diventato così piccolo che non so più, capisci? Mi sentirei annegare. Sono diventato come un piccolo bambino, ormai ho delegato la mia vita a te, esclusivamente a te. Il vento e la tempesta mi spaventano, anche quando dormi nella mia barca. Può succedere anche questo. E allora noi dobbiamo dire, Signore, non lasciare che i flutti del mare mi anneghino, ma del mare di questa malvagità, del mare di queste ingiustizie, del mare di queste indifferenze, di questa ipocrisia, perché ce ne sarebbe tanto da dire, vedete, finché noi viviamo in un ambiente protetto va tutto bene, perché noi siamo un ambiente protetto, ancora ce la caviamo. Ma se vi ricordate, io qualche anno fa vi dicevo, cari fratelli, vedrete che cominceranno ad arrivare prima o poi momenti di grande difficoltà. E in qualche modo questa grande difficoltà, non tutti ovvio, cominciamo a vederla. Ti prego, fa che le acque non mi giungano fino alla gola e mi anneghino. Noi siamo venuti a te perché non sapevamo dove andare, ma abbiamo sentito la tua voce, ti abbiamo cercato e tu sei venuto incontro, hai fatto in modo che ti trovassimo. Io posso parlare di me, non posso parlare della vita degli altri, ma del giorno che ho appena, e questo è proprio così, fratelli e sorelle, appena ho un piccolo cenno, non c'è stato bisogno di scavare nei libri di teologia, di fare chissà che cosa, appena hai scorto nel mio cuore un attimo, capisci? Non ha aspettato il Signore che io ero una bestia totale, un ignorante totale, non conoscevo niente di Lui nel modo più assoluto, ma è bastato, Signore, Tu hai visto appena un accenno, appena di ricerca, e sei corso incontro, mi hai mandato dei tuoi servitori, hai trovato la soluzione. Due giorni dopo mi hai parlato immediatamente. Ecco, la sua figlio prodigo, lontani da Lui, ma poi basta un niente. Basta solo che il Signore, che noi accenniamo veramente, ma sinceramente, che lo cerchiamo nella nostra ignoranza, perché questo che dobbiamo dire, è che cerchiamo la nostra scienza, la nostra ignoranza. Ma il Signore vede il nostro cuore, vede tutte le drammaticità, vede tutte le difficoltà per strapparci quando siamo in mezzo ai rovi, siamo persi. Sapete? Una volta mi sono perso in una campagna, ero piccolo, nelle nostre, e mi sono spaventato tantissimo, no? Tantissimo. C'era un boschetto che andavamo a giocare, un bosco abbastanza me l'ho perso, me l'ho perso. Tra rocce e di tutto, me l'ho perso. Ho avuto grande paura in quel momento. Noi siamo venuti a te perché non sapevamo dove andare. Ma appena abbiamo accennato un piccolo pallido cenno di ricerca reale, senza sapere niente, è venuto lui incontro. È venuto lui incontro. Questa è una certezza, non per me, deve essere una certezza per tutti, per capire quanto è grande il nostro Dio. E come dicevamo qua, ma nella loro angoscia gridarono al Signore, egli li liberò dalla loro tribolazione, li condusse per la retta via, perché giungessero a una città da abitare. Ecco. E poi celebrino il Signore. Celebrare il Signore cosa significa? Non è che dobbiamo celebrare una messa, fratelli e sorelle, lo sappiamo già. Celebrano il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Perché egli ha ristorato l'anima mia, assetato e colmato di beni l'anima affamata. Altri dimoravano in tenebre, in ombra di morte, prigionieri dell'afflizione e delle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio ed avevano disprezzato gli avvertimenti dell'Altissimo. Perciò egli umiliò i loro cuori nella sofferenza e caddero e nessuno li soccorse. E poi più avanti ci sono tante altre storie nella nostra vita. Gridarono al Signore nella loro angoscia, egli li salvò dalla loro tribolazione, li fece uscire dalle tenebre, dall'ombra di morte. Ma dove eravamo, fratelli? Nelle tenebre e nell'ombra di morte. Spezzò le loro catene. Mandò la loro parola e li salvò dalla morte. Mandò la loro parola e li salvò dalla morte. Che dobbiamo dire, fratelli e sorelle? Egli li libera da tutte le loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Vedete, basta un piccolo cenno, piccolo. C'è bisogno che mostriamo a Dio la nostra saccenza. Non c'è bisogno che mostriamo la nostra saccenza. Egli vuole vedere se lo cerchiamo. Basta un piccolo cenno. E come il padre va incontro al figlio del prodigo di corsa. Di corsa, capisci? Perché vede il figlio da lontano. Gesù è il Salvatore. Il Salvatore. Ma dici, il Salvatore nessuno capiva, cos'è questo Salvatore? Parli con delle bestie, cosa sai? Che chi è il Salvatore? E che si chiama Salvatore quello? Noi, Signore, siamo venuti a te perché non sapevamo dove andare. Il vento fischia forte e io mi sono riparato dentro le tue potenti, possenti mura. Spero che sia vero per ognuno di noi questo. Chi ha creduto a quel che abbiamo annunziato? Sembra tutto una cosa, cioè la nostra fede sembra, può apparire una follia assoluta, cioè, eppure era così, cioè per gli ebrei da anni e anni si predicava la venuta del Messia, del Salvatore, questo Salvatore. Eppure chi ha creduto a quel che abbiamo annunziato? Chi? E anche oggi, chi crede a quello che noi annunziamo? E i suoi servitori, non solo noi, tutti i servitori del Signore, se no sembra che siamo gli unici al mondo. Chi crede a quel che abbiamo annunziato? La mancanza di fede provoca un freddo gelo, o un gelido, come preferite, quello di un mondo che non ti conosce e che non vuole conoscerti, Signore, non ti vuole conoscere. E come diceva il fratello prima, anzi, più la situazione si aggrava, più ci andiamo verso la tribolazione, perché è evidente la tribolazione. E meno persone, anziché la, c'è scritto che la fede dei molti si raffredderà, quelli che ce l'hanno, no? E l'iniquità sarà moltiplicata. È così, fratelli e sorelle, o non è così? Sarà moltiplicata l'iniquità. Sono questi i tempi di cui parla il Signore Gesù? Sono questi i tempi che ci stanno portando dritti verso la grande tribolazione, come diceva il profeta Daniele? Oh, non è che queste cose sono scritte giusto, perché poi avverranno quando abbiamo finito la merendina, quando abbiamo finito di mangiare il pacco di cioccolate al Bar Torino, a Torino, no? Il Bar Torino, quello che è al centro, come in Piazza San Carlo, non mi ricordo come si chiama. Abbiamo tanto bisogno di meditare, fratelli e sorelle, tanto bisogno. Ma non solo quando si viene qua, fratelli e sorelle, al culto, che c'è il fesso di turno che parla. Non solo qua, ma sempre. Ecco, quando Gesù è con noi, è la soluzione di tutti i nostri problemi. Ma siccome Gesù è sempre con noi, perché se come basta un cenno, lui è pronto. Ma siamo noi che siamo lontani da lui, con i nostri peccati, col fatto che vogliamo la vita nostra separata da lui. Ma allora non è più il nostro salvatore, perché non siamo più in quella barca, ma vogliamo stare nella nostra scialuppa. Tante volte ti dimentichiamo quando è grande il cielo, dimentichiamo in continuazione le cose che egli ha fatto, sempre ci dimentichiamo, perché basta uno stupido che parla in televisione e siamo tutti pronti, perché l'ha detto quella scatola, e siamo tutti pronti a dare un valore massimo a quella scatola, a quello che ha detto quella scatola. Quello è un bugiardo, servo di padrone, dei padroni, servo del padrone assoluto in questo momento, provvisoriamente, che si chiama Satana, servo del potere. Ma voi pensate che servono il Signore questi qua? Tante volte lo dimentichiamo quando è grande il Signore, egli riempie tutti i cieli, dimentichiamo tutto, non sappiamo neanche quando, non ci conosciamo neanche noi, fratelli e sorelle, questo è il problema, e questa è l'umiltà che dobbiamo avere. Noi non ci conosciamo, non sappiamo come siamo, non sappiamo veramente come siamo fatti. Se io devo fare un disegno, che è tutta la vita che faccio questo, ancora adesso fatico a farmi esattamente, cioè, trovare tutte le forme, a meno che non trovo uno strumento meccanico, capisci? Immaginate voi che non avete mai fatto niente del genere. Dici, come sono fatto io? Prova, fate un autoritratto per capire come sei fatto. Dici, no, ma questo io non sono io. Cioè, capite? Perché, anche perché non si può arrivare alla perfezione di Dio. Nessuno, no, mai. Io avevo un professore che diceva sempre, faceva sempre l'esempio degli occhiali. Dice, vedete, io adesso questi li metto sulla cattedra, ognuno di voi li disegna, no? Non ci sarà una coppia uguale, per quanto sia, capito? Quindi immaginate, per quanto io possa essere bravo, capisci? Non sarà mai, quindi io non conoscerò mai a fondo quella persona nella forma esteriore. Nella forma interiore non ne parliamo proprio, cioè io entro in un'ignoranza che non so dove buttarmi prima. Quella fuori qualcosa riesco ancora a percepire, due capelli, due occhi, ancora riesco a percepire, faccio quattro calcoli, grazie a Dio, e riesco a mettere assieme delle cose, ma il resto non so più dove andare a sbattere la testa, cioè sono perso, nella mia ignoranza sono perso. Ma di che parliamo? Se non sappiamo chi è Gesù, la barca affonda. Tante cose non sappiamo di lui, un'immensità di cose. Di noi dovremmo sapere qualcosa in più, invece no. Tu mi hai fatto in modo meraviglioso. Io in questo devo credere. Non ho bisogno di Signore, non ha bisogno di vedere quanto era intelligente per venire a salvarmi, per venire a portarmi la sua parola. Ma non aveva bisogno di vedere quanto ero intelligente. perché se no non mi avrebbe portata, perché ero troppo intelligente. No, il Signore ha capito quanto ero ignorante. Ha capito quanto ero ignorante, ha capito che non sapevo niente di lui. Solo che ho detto, ma è qua, com'è? E che ci sta, com'è che io sono qua? Cioè, ma eppure, cioè, un attimo, dopo tutto il bestiume, no? Il pelo come quello di Nabucodonosor, così era una bestia come quella, uguale, dominato dai sensi. Nasce animale, sei nella natura come le bestie, fino a quando non ho alzato gli occhi al cielo. Dio mi ha acquistato a caro prezzo poi, per quello mi ha salvato, con il proprio sangue. Se Dio ha fatto questo per me, è venuto immediatamente, solo che io ho mostrato un piccolo cenno, significa che io per lui sono veramente importante. E che non mi lascerà finire nel nulla dell'eternità, nel nulla di un futuro che è solo nelle sue mani. È questo che devo pensare come credente. Quello che non conosco mi spaventa. Non mi spaventa più. Una volta mi spaventava. Mi spaventa se non credo. Adesso non mi spaventa più. Perché il Signore mi dà una grande forza. È vero che io sono diventato debole, come, cioè sono diventato piccolo. Ma adesso non ho più paura. Quello che non conosco non mi spaventa più, mentre prima mi spaventa. Se non lo conosco mi spaventa, non conosco il Signore. In periodi di difficoltà molti si rivolgono ai maghi, ai cartomanti, per conoscere il loro futuro. Io invece ho bisogno di una cosa soltanto, di conoscere se nel mio presente c'è il Signore nella mia vita, nella mia barca, sapere che Lui è tutto per me. Vedete, i signori che sono stati guariti, il signore lebbrosi, li chiamiamo così, 9 hanno mostrato tutta la loro indifferenza. Tutta la loro indifferenza. E oggi siamo pieni di indifferenza. Non solo nei confronti del Signore, generalmente. Siamo pieni di indifferenza. E voi sapete, c'è qualcuno che dice che l'indifferenza uccide. Ma Gesù non si comporta così. Gesù guarisce. Mostra disponibilità, non mostra indifferenza, ma mostra amore. Vi ricordate l'episodio della donna di Nain, mentre era morto l'unico figlio, questa povera vedova piangeva a dirotto e Gesù passava, ha fatto fermare la barra, gli ha restituito il figlio. Gesù ha pietà di noi sempre, ma ha avuto pietà anche di quelli, sapeva che questi disgraziati non sarebbero tornati, dico disgraziati perché sono, non sarebbero tornati indietro. Dice, gli altri dove sono? Dice, non sono stati tutti guariti. Come mai? Dice, non sono tornati indietro. Come mai? Vedete, le differenze che c'è nel mondo. Lo spettacolo che vediamo nel mondo, lo spettacolo che noi vediamo adesso nel mondo, non è colpa del Signore. I milioni di morti di fame ci sono ogni anno, e ce ne sono, non è colpa del Signore. E l'abbiamo detto anche l'altra volta, la terra produce almeno 6-7 volte in più di tutta la popolazione che c'è nel mondo, potrebbe essere così. Non è colpa del Signore, ma dell'ipocrisia, dell'ingiustizia, provocata dal peccato, dall'uomo che è lontano da Dio. Quindi non pensate che questi criminali possano risolvere i nostri problemi. Non li risolveranno. Il Signore sì. Il Signore sì. Loro no. Non è così Gesù come queste persone. L'abbiamo detto prima, l'iniquità aumenterà, il potere degli uomini è sempre più lontano dal Signore. Ma come credenti dovremmo ancora dirci queste cose, non l'abbiamo ancora capito. Io non conosco nulla del mio futuro, l'ho detto tante volte e lo dico ancora, ma voglio avere fede ed ho fede nel Dio di Israele, che è misericordioso, come ha letto prima la sorella nel Salmo, parlando, no, dell'Iddio di Giacobbe. Quello che so, Signore, è che non so più vivere senza di Te. E questo il Signore lo sa. Ora, Signore, io queste di una cosa sono diventato incapace di questo. Sono diventato incapace. Poi vabbè, ci sono tante cose pratiche che non saprò fare. E questo mi rende umanamente molto fragile. Umanamente. Perché non saprei come cavarmela senza il Signore. E invece il Signore puntualmente ha risolto le mie cose, ma proprio perché sa questo. Ma invece mi ha reso molto forte, fortissimo, perché spero in Te, e questa è la mia fede, questa è la mia forza. Sono debole, molto debole, ma c'è scritto, perché la forza del Signore possa manifestarsi dentro ognuno di noi. Vedete, ci sono momenti terribili nella vita, terribili, come per la vedova di Naim, la quale aveva perso il suo figlio. Ci sono fragilità, debolezze, ma il Signore vede ed ha pietà. Come ha pietà per questa vedova? Dice, non piangere, e restituì il figlio morto. Noi dobbiamo smettere di avere questo cranio rivolto soltanto alla materia, a ciò che la luce illumina e tutti i nostri movimenti e i nostri sensi bestiali, soltanto animali, perché il cibo... Abbiamo bisogno di nutrirci, il Signore lo sa. Il corpo è più del nutrimento e lo spirito è più del corpo. Ma lo spirito è più del corpo. Così anche noi, Signore, come questa vedova, Ti portiamo le nostre miserie, la nostra fragilità, le nostre forze fiaccate, sono fiaccate da ingiustizie, da soprusi, dalle intemperanze degli uomini. Signore, siamo deboli, fragili, e certe volte anche noi. Certe volte siamo stanchi di lottare, perché comunque una lotta continua e costante. E chi di noi non è stanco di lottare? Tutti vorrebbero il riposo del Signore. È questo che ci ha promesso il Signore. Tutti vorremmo il suo riposo. Ma noi dobbiamo tenere le mani alzate, come le tenevano quando Mosè ce l'aveva stanca e c'erano quelle apposte per tenerle alzate. Perché il giorno della battaglia non è ancora terminato. E fare in modo che i nostri nemici non prevalgano. E questo lo farà il Signore se teniamo le mani alzate. Non era Mosè che vinceva. Israele vinceva finché il Signore non consentiva a Mosè di tenere le mani alzate. Anche noi, fratelli e sorelle, tante volte temiamo di annegare. Anche noi. Temiamo di annegare, di essere distrutti ed annientati. Chi non ha questa paura? Come la tempesta che ha distrutto le Filippine in questi giorni. Non sono parole tante dette così. Forse non avete capito cosa è successo lì e cosa sta succedendo sempre ovunque. Solo stamattina si dice, ci sono altre 30 di morti in Vietnam. Ogni giorno, sempre per alluvioni, non è perché poi si ammazzano fra di loro, ma andano poi di mani. Ogni giorno. Stiamo finendo sott'acqua, il mondo sta finendo sott'acqua. Non gliene può importare niente a nessuno. Anche noi possiamo essere distrutti se non mettiamo le cose in ordine nella nostra vita e nella nostra fede. Nella nostra vita e nella nostra fede. Anche noi dopo aver tanto ricevuto dal Signore, cosa che dimentichiamo, perché le cose che abbiamo ricevuto le abbiamo incassate, le abbiamo messe in cassaforte, le abbiamo ricevute, siamo stati bene fino ad oggi e l'abbiamo dimenticato questo. L'abbiamo dimenticato. Come il figlio del prodigo. Era stato bene fino a un certo punto, ha deciso di andarsene a sperperare tutto quello che aveva ricevuto. Ma anche noi dopo aver tanto ricevuto dal Signore non torniamo indietro a ringraziarlo. E questo è un altro punto. Il Signore ci ha consolati con le sue parole. Ci consola questa mattina. Ma dobbiamo anche cercare un punto di incontro con Lui. Anche noi, dopo aver tanto ricevuto dal Signore, non torniamo indietro per ringraziarlo. Per servirlo con tutto il cuore. Perché questa è la nostra colpa. Per servirlo con tutto il cuore. Come quei nove lebbrosi non tornarono indietro, l'indifferenza, hanno ricevuto e se ne sono andati. Uno, che non era manco, è tornato indietro, era un samaritano, non apparteneva più neanche a quella nazione, è tornato indietro per dire, com'è questa storia? E andate a mostrare ai sacerdoti, e mentre andarono furono purificati. Uno di loro, vedendolo che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra. Quante volte l'abbiamo fatto noi con la faccia a terra per quello che abbiamo ricevuto? E perché forse non siamo stati lebbrosi? Che non siamo tornati indietro. E non dobbiamo ringraziarlo lo stesso per questo? Perché non siamo mai stati lebbrosi? E non dobbiamo ringraziarlo per tante altre cose? Come mai non si ritorna, non si va da Gesù con la faccia a terra? Come mai? Come mai c'è qualcosa che ci vince, che ci impedisce questo? I 10 non sono stati tutti purificati. Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero. Pesante. Fratelli, vedete che noi pensiamo sempre agli altri. Ma io non sono lebbroso, cioè che devo tornare, non sono stato guarito dalla lebbra, perché devo andare a ringraziare? Cioè, peggio che mai. No, tu sei stato guarito dalla lebbra. Tutti siamo stati guariti dalla lebbra. E non solo dalla lebbra, dalla rogna. Siamo stati guariti dalle cose peggiori di questo mondo. Siamo stati guariti. Ma non siamo tornati per ringraziare il Signore. Eppure. Il tempo passa. L'indifferenza, vedete, uccide, perché è il lato oscuro dell'umanità. Cioè, ma che significa indifferenza? È un uomo quello, indifferente, cuore rigido, duro, cinico. Eppure il mondo è fatto pieno di queste persone, anche di persone che ritenevi amiche eppure sono così. Ma il Signore l'ha detto, è normale. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Gesù non è stato e non è indifferente alle sofferenze dell'uomo e non lo lascia nel buio, al punto tale che gli ha dato la propria vita per salvare il mondo. Non so se è chiaro il concetto. Salvatore del mondo, tutto il mondo, cioè tutto ciò che è stato creato, non solo noi. E una parte di questo mondo, sappiamo, tranne noi, è destinata alla distruzione eterna. Non so se lo sapevate questo, è scritto: gli elementi infiammati si dissolveranno, quali non dovete essere voi per santità di condotta. Dio non può condividere il peccato e non può convivere con lui, pena la distruzione del mondo. Quindi se siete stati appena salvati voi per la grazia e la misericordia del Signore, ma ste cose perché ce le dimentichiamo? Se le dimentichiamo perché non torniamo a ringraziare, non siamo tornati a ringraziare. Anche noi abbiamo tanto ricevuto, cari fratelli e sorelle, tantissimo. Ci sono delle persone che hanno ricevuto tantissimo, che a chi più dato più viene richiesto. Abbiamo ricevuto tanto, tantissimo, e vorremmo ricevere ancora tanto dal Signore. E questo io lo capisco. E io sono convinto che il Signore è d'accordo. Ma quando sei tornato veramente per ringraziare? Quando? Quando sei venuto qua al culto? O quando sei venuto in uno studio? Ma sei venuto a ringraziare il Signore per tutto quello che ha fatto per te? E no, finché siamo con l'idea che ci troviamo qua invece perché la nostra mamma e il nostro papà ci hanno creati, ci hanno dato la vita loro, non ci hanno fatto proprio niente loro. Quando sei venuto al culto, allo studio, che sei venuto a ringraziare, e portando la tua bella presenza qua, che sei venuto a ringraziare? No, fratello, sorella, vai, renditi conto di questo. Meditiamo non su quello che vorremmo ricevere ancora, perché questo è normale che vorremmo ricevere le cose, ma su quello che abbiamo ricevuto fino ad ora, su quello che abbiamo ricevuto fino ad ora. E non siamo in grado di ringraziare il Signore. Su quello che abbiamo ricevuto perché siamo stati guariti, perché non siamo stati lebbrosi. Quindi il Signore ci ha guarito lo stesso. Ma non siamo andati a ringraziare. Non abbiamo mostrato nella nostra vita di credenti riconoscenza vera, dedizione vera, amore vero. Non abbiamo messo il Signore veramente al primo posto. Chiediamoci se abbiamo ringraziato il Signore solo con la bocca. Chiediamocelo. E tornati a casa, l'abbiamo gettato subito dietro le nostre spalle. Perché? Sapete, è bello il culto, è bello, un bel momento, io lo sento, sento che è un bel momento. Sento che lo Spirito del Signore è qui, parla. E poi, cosa ce ne facciamo di questo? Torniamo a casa e lo gettiamo subito dietro le spalle. Perché? Perché riteniamo che le cose di questo mondo siano più importanti di Lui, che hanno la precedenza. Quelle hanno la precedenza. Quella non la precedenza. Oh, mi dispiace tanto, caro fratello, cara sorella, mi spiace tanto di questo. Se pensi che, non è che se pensi, se il tuo atteggiamento è questo, perché è ovvio che pensi che no, io penso che la prima cosa è dare gloria al Signore, e dare tutta la nostra mente, tutto il nostro cuore, tutto il resto, e allora perché non lo fai? E allora perché non lo fai? Quanti non lo fanno? Non lo fanno veramente. E allora questo è il problema. La risposta è questa. Sai perché non lo fai, se non lo fai? Perché non sei nato di nuovo. E se non sei nato di nuovo, questo non è possibile. Non è possibile per nessuno. E c'è un'altra, purtroppo, possibilità, che se tu non sei nato di nuovo, c'è una porta sbarrata, che non sono io che la posso aprire, ma solo il Signore. Vedi, c'è scritto in Apocalisse che quando Egli chiude nessuno apre, e quando Egli apre nessuno chiude. E questa è la tragedia di cui dovremmo, cioè ora parlate con franchezza ai vostri fratelli gli uni gli altri. Allora, se uno non è nato di nuovo, non può ereditare il regno di Dio. Ecco, c'è questa porta chiusa. Ora ognuno esamini se stesso. Lo diciamo tante volte quando facciamo la Santa Cena. Sapete perché ognuno deve esaminare se stesso? Perché il tempo è scaduto. Finito. E ci troveremo con delle sorprese alle quali non sapremo. Allora grideremo al Signore. E io mi auguro che ancora, ma questo non è, non vi sto invitando a rimandare la cosa, è un auspicio che il Signore ci lasci ancora del tempo per poterlo onorare, perché vedi, molte erano nelle angosce, adesso non lo trovo in questo momento, ma non è importante. Ah, eccolo qua. l'anima loro viene meno per l'angoscia, traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce, ma nell'angoscia gridano al Signore ed egli è liberato dalla loro tribolazione. Ecco, questo è ancora l'auspicio e la preghiera che io rivolgo al Signore per tutti quelli che ancora non sono nati di nuovo, affinché possano veramente nascere a nuova vita e a non farsi illusioni. Non facciamoci illusioni. La parola del Signore non può essere mutata, non può essere cambiata a nostro piacimento. Quella è e quella rimane. Poi noi possiamo farci tutte le illusioni di questo mondo. Possiamo farci la nostra fede personale, chiusa nel nostro cassetto della nostra mente. Ma la parola di Dio non può essere né pervertita né cambiata, perché così è e così rimane. E dice chiaro che è per questa parola che ognuno sarà giudicato. Amen.